Aspetti. Prego.
Buongiorno, avvocato Tambuscio, e concludo per le parti civili. Martinez, Massò, Allueva, Di Genti, Bruschi Valeria e in sostituzione dell'avvocato Sodani per il signor Manfredi Provenzano. Io vi parlerò di due argomenti apparentemente non tra i principali del processo, che sono quello dell'avvicinamento delle forze dell'ordine alla scuola Diaz e, collegato a questo, dell'aggressione a Mark Covell, pur senza essere io difensore di parte civile di Covell, ma perché è un argomento che ha interesse e riflessi generali. E il secondo argomento è quello delle imputazioni a carico dell'agente Nucera e dell'ispettore Panzieri. In più darò qualche altro riferimento testuale, direi molto sparso, su considerazioni che hanno già svolto i colleghi, e io interverrò proprio segnalando singoli documenti che a mio parere sono rilevanti, perché è un processo molto ampio in cui possono sfuggire dei punti molto specifici. Dicevo, l'avvicinamento delle forze dell'ordine alla scuola Diaz e l'aggressione a Covell. Io non me ne sono occupato in primo grado perché ho sottovalutato forse il fatto che il Tribunale non aveva evidentemente colto lo svolgimento dei fatti. L'ho ripreso in sede di appello perché la sentenza dice poche cose su questo problema. Conclude dicendo che non si può stabilire con certezza, una delle tante cose, devo dire, che la sentenza non riesce a stabilire con certezza, che secondo me invece ci sono tutti gli elementi agli atti per farlo, non si può stabilire con certezza chi è arrivato per primo davanti alla scuola Diaz e quindi chi è l'autore della prima aggressione a Covell. Prima aggressione perché Covell, purtroppo per lui, anche a terra subisce poi tutta una serie di successive aggressioni, diciamo ridotte, calci, manganellate, anche nei minuti successivi. La sentenza fa riferimento a due testi principali, che sono Covell stesso. Covell, in un primo momento, davanti al pubblico ministero, aveva dichiarato di essere stato aggredito nel suo ricordo dai carabinieri. Covell, naturalmente, un cittadino inglese, giornalista freelance. Successivamente, in dibattimento, dice che, esaminate, è una testimonianza che è, come posso dire, venata di una ricostruzione dei fatti successivi, dice, pensandoci meglio, era la polizia. Su questo il Tribunale facilmente arriva alla conclusione corretta che da Covell non si può pretendere precisione, perché, come vedremo, Covell stava uscendo dalla Pertini, si trova in mezzo a via Cesare Battisti e viene aggredito da una massa, presumibilmente una massa, oltre 10 agenti, dico per ora agenti in senso generico, che di corsa vanno verso di lui, lo abbattono istantaneamente e iniziano a pestarlo. È il termine che usa il dottor Costantini, che è un medico, vede la scena dalla Pascoli e dice uso questo termine perché rende con forza quello che vedo succedere. viene rapidamente ridotto in stato di incoscienza, Covell. Tralascio le considerazioni poi sulla prognosi riservata, eccetera. Il tribunale dice: è un cittadino inglese, non ha dimestichezza con le forze dell'ordine italiane, aggiungo io, viene aggredito da una massa di persone che corrono verso di lui e lo abbattono, finisce quasi in coma. Non si può pretendere una precisione di ricordo. Particolare molto interessante, Covell viene successivamente circondato dai carabinieri comandati dal tenente Cremonini, che arriva in un secondo tempo, e ce lo racconta a dibattimento, vede un corpo per terra fuori dalla scuola, dà ordine ai suoi uomini, corpo per terra lasciato completamente, cioè una persona svenuta, immobile, lasciata a se stessa tra gli agenti e i funzionari che nel mentre vanno e vengono dalla scuola, si preoccupa, dice ai suoi uomini di includere il corpo di Covell dentro il perimetro che lui doveva per altri fini predisporre davanti alla scuola Diaz a tutela di Covell, e sicuramente in quel momento Covell, in uno stato tra coscienza e incoscienza, percepisce le divise dei carabinieri, che poi descrive nell'esame davanti al pubblico ministero. Mi dice: sì, ricordo al pubblico ministero le scritte carabinieri. Questo è il motivo per cui c'è un ricordo, un falso ricordo, uno dei tanti falsi ricordi, ma questo è giustificato, di Covell, nel senso che lui ricorda di essere stato circondato dai carabinieri. Erano i carabinieri del tenente Cremonini. Nessun altro testimone descrive con certezza la presenza di carabinieri come prima forza dell'ordine arrivata davanti alla scuola Diaz. C'è un testimone, mi pare la signora Battifora dalla scuola Pascoli, che dice: non so se fossero poliziotti o carabinieri. Io, dopo aver letto le conclusioni della sentenza, ho detto: evidentemente questo è un punto che per il tribunale io ho sottovalutato, anche perché ci sono delle immagini molto chiare, perché le prime immagini che si riferiscono alla scuola Diaz, temporalmente farò integrale riferimento alla consulenza tecnica di parte civile, che è molto chiara e porta tutte le datazioni orarie con precisione di decimo di secondo. Le prime immagini che si vedono nella consulenza, cioè le prime immagini esistenti, riprendono, poi vi darò magari i conteggi, si vede la ripresa dalla scuola Pascoli, perché sono effettuate dalla scuola Pascoli, l'immagine riprende il portone della Diaz ancora aperto, cioè deve essere ancora chiuso, perché poi chi sta dentro la Diaz chiude il portone. Sono le 23:57 e 11 minuti, si scorge già, 15 secondi. Si scorge già in questa prima spezzone di immagini, ripeto, cancello chiuso, agenti che scrollano il cancello per cercare di aprirlo, interverrà successivamente il mezzo blindato del reparto mobile di Roma per aprirlo, e ci sono ancora degli occupanti della Diaz col portone aperto che stanno guardando cosa succede, c'è ancora qualcuno nel cortile, poi si chiuderanno dietro. Si vede a terra quello che poi si identificherà come il signor Frieri, si vede a terra perché è stato messo a terra da agenti di polizia, e in sua prossimità c'è Mortola e Luperi. Questa è la prima immagine. La seconda immagine, alle 23:58, sono riprese effettuate da un cittadino che abita in piazza Merani. Alle 23:58 inizia a riprendere e si vedono reparti di polizia che scendono da piazza Merani in via Cesare Battisti, seguiti poi da mezzi blindati. Questa ripresa è molto, cioè questo reperto, questo video amatore è molto importante, perché dalle 23:58 non stacca mai, e solamente alle 00:02 si vedono arrivare i primi carabinieri che scendono da piazza Merani verso via Cesare Battisti e la scuola Diaz. Infine l'ultimo riferimento orario a mezzanotte 01 minuti 44 secondi si torna a una ripresa dalla Pascoli dove si vede che il cortile della Diaz è ormai quasi vuoto, nel senso che i primi reparti di polizia, del reparto mobile soprattutto, sono ormai entrati quasi tutti, nel mentre i carabinieri sono ancora in Piazza Merani, via Cesare Battisti. Questi dovranno venire dopo, ma forse è importante, sono i riferimenti oggettivi, al di là poi il Tribunale dice che la perizia di fondatamente la perizia della consulenza tecnica di parte civile è quella affidabile dal punto di vista degli orari, ma comunque lo svolgimento, qualunque sia la datazione assoluta di orario, sono questi gli spazi temporali. Davanti a questi riferimenti oggettivi, i carabinieri che si vedono scendere dall'alto, molto dopo l'intervento della polizia, vanno poi considerate le testimonianze. Io ripeto, solo in sede di appello ho iniziato a studiare con quest'ottica le testimonianze e ho fatto un banalissimo, come si dice, copia e incolla che poi produrrò in forma di memoria. Devo dire che a un certo punto ho smesso di farlo perché, arrivata alla 40ª testimonianza, temevo letteralmente di rimanere senza cartuccia dalla stampante e ho messo un altri 5 o 6 nomi di testi senza fare riportare il testo. Questo per dire che sono talmente tanti i testimoni che dicono, perché vanno coordinate tutte le testimonianze. Innanzitutto ci sono i 4 tenenti dei carabinieri che vengono sentiti a dibattimento e che sono il tenente Cremonini, battaglione Veneto. Tenente Cremonini viene inserito, diciamo così, nella prima colonna. Dalla questura si muovono 2 colonne. Ci descrive tutta l'azione Cremonini. Alla prima, che è quella che arriva poi in Piazza Merani, viene posto, come dicono, scout, cioè guida, il dottor Mortola. La seconda colonna, il dottor Di Sarro. Non dirigono la colonna, ma la guidano in quanto digos genovesi. Cremonini ci dice: noi avevamo, sta parlando della partenza dalla questura, predisponiamo le colonne, noi avevamo un'indicazione di essere gli ultimi della colonna, è l'ultimo reparto della colonna, i carabinieri vengono messi in coda, noi dovevamo seguire l'ultima colonna della polizia, cioè gli ultimi mezzi della polizia di Stato. Questo già è indicativo, i carabinieri partono per ultimi, per un motivo molto chiaro, hanno l'incarico di fare la cinturazione, cioè di chiudere e di impedire l'arrivo dall'esterno di altre persone, cosa che poi hanno fatto perché i carabinieri materialmente, obbedendo agli ordini, hanno impedito ai vari parlamentari, avvocati, giornalisti di entrare nel perimetro della Diaz e di partecipare alla perquisizione. Logicamente sono fatti partire per ultimi perché devono fare, consentitemi l'espressione, da tappo finale. Se fossero partiti per primi si sarebbero poi in via Trento creati problemi di traffico. Cremonini dice molto chiaramente che quando arrivano notammo che il cancello era sfondato. Appena noi arrivammo siamo dovuti entrare nel cortile della scuola e all'interno del cortile della scuola ci dissero di effettuare un cordone. È pacifico che Cremonini arriva da Piazza Merani e giunge alla scuola quando il cancello è già sfondato. Chiaramente l'azione di Covel va molti minuti prima. Poi nota la persona a terra, fa tutto il racconto, si prende cura di questa persona come forse andava fatto fin dall'inizio. Incidentalmente, sempre dalla perizia, Covel rimane in quella situazione per circa 20 minuti, perché alle 00:19:52 in consulenza tecnica c'è un'immagine, un filmato, si vede Mortole di Sarro fuori dal cancello della Diaz, poi l'immagine si allarga e si vede il personale del 118 che sta curando Kovel, che poi viene ripreso dalla telecamera, quindi 20 minuti dopo la mezzanotte. Quindi Cremonini si preoccupa di inserire Kovel, che era lasciato completamente a se stesso nel cordone dei carabinieri, e ci dà anche questa precisazione, che si rivolge a un funzionario giacca e cravatta e barba che lui riconosce come Gratteri, gli fa presente di questa situazione e Gratteri gli dice: stiamo già provvedendo. Devo dire incidentalmente che mi sembra molto interessante questo, perché molti sono stati funzionari imputati che hanno dichiarato al pubblico ministero, quindi a Vetagliati, che si sono preoccupati soprattutto di prendersi cura dei feriti piuttosto che partecipare alla perquisizione, perché la perquisizione era diventata, dopo la scoperta del problema Molotov, era diventato qualcosa che non si doveva affrontare. La precisazione di Cremonini è interessante, perché Kovel è lasciato per terra 20 minuti senza assistenza, senza mettergli vicino un agente tra i 300 partecipanti che stesse banalmente attento, che non lo calpestassero o che non lo prendessero a calcio ulteriormente, ma Cremonini arriva e nessuno è intorno a Kovel, e Gratteri dice: sì, nessuna conoscenza, abbiamo chiamato l'ambulanza. Precisazione che poi, secondo me, conta anche questo per verificare l'attendibilità di determinati imputati. Cercherò di tagliare. Il secondo tenente dei carabinieri che viene esaminato in tribunale è il tenente del GAIS, battaglione Campania. Il tenente del GAIS non c'è la domanda specifica, ma dovrebbe appartenere alla seconda colonna. Dice una frase che risolve il problema, pagina 62 delle trascrizioni: no, allora praticamente noi arrivammo dopo la polizia e dicemmo: noi abbiamo quest'ordine di fare la cinturazione. È una frase unica che però ci risolve alcuni problemi che sarebbero comunque superabili. Del GAIS al comando del secondo reparto, cioè la colonna che è passata non da via Trento, piazza Merani, ma è transitata per via Nizza, via Cocito e è risalita da via Cesare Battisti, dice che è arrivata dopo la polizia. Completamente logico, perché se Cremonini è stato messo in coda, evidentemente l'altra colonna aveva la stessa composizione, Del GAIS è stato messo in coda. Per di più c'è il problema, cioè la circostanza che è stata assolutamente accertata, che la seconda colonna, quella guidata da Di Sarro, arriva in ritardo, perché hanno un problema con la radio, si separano a un certo punto in piazza Tomaseo, gli uni salgono per via Pozzo e poi via Trento, gli altri invece fanno via Nizza, e Di Sarro arriva quando il cancello sta per essere sfondato, quindi la seconda colonna è quella di Del GAIS, comunque ce lo dice. Gli altri due tenenti sono De Bari e Francione, arrivano pacificamente successivamente, ma comunque lo dichiarano: quando siamo arrivati sul posto, questo è De Bari, pagina 4, c'era già appunto un servizio in atto, ricordo forze di polizia, che stavano già operando. Viene sentito anche il vicequestore aggiunto Caldaci, che è il funzionario che aveva, diciamo, a disposizione, perché i reparti di carabinieri e l'ordine pubblico si muovono sempre avendo un funzionario che li guida, gli allievi di Torino comandati dal tenente De Bari. E Caldaci ci dice la stessa cosa: premetto che sono giunto davanti alle due scuole praticamente per ultimo, perché gli allievi si muovono con un grosso pullman e ho difficoltà a passare. Questi sono chiaramente i testi che hanno un'importanza fondamentale, perché sono ufficiali di polizia giudiziaria, sono comandanti dei carabinieri e ci danno il primo riferimento. Ci sono poi una quantità impressionante di testimoni che io ho elencato, di cui uno è particolarmente importante, è un altro giornalista inglese che si chiama Jones, David Jones, pagina 61 delle sue trascrizioni. David Jones si trova in piazza Merani nel momento in cui arriva la polizia. Molto brevemente, assiste all'arrivo dei furgoni della polizia, che lui descrive come polizia, assiste allo schieramento del reparto, perché evidentemente è il reparto mobile che si schiera militarmente, mentre la Digos o la squadra mobile si muove in borghese con altri schemi. Lui dice che assiste allo schieramento, si fermano a un metro da lui, ha visto arrivare i camioncini. Noi ci siamo mossi immediatamente perché i poliziotti erano vestiti in antisommossa con manganelli e ho pensato che erano lì per qualche ragione, mi sono spaventato, e quindi si mette molto velocemente, mentre la polizia si schiera, di buon passo verso via Cesare Battisti, cioè da piazza Merani vede schierare la polizia, si incammina velocemente, è uno degli ultimi che entra alla Pascoli. La polizia lo segue, ma non perché ammira il test Jones, la polizia va dietro di lui, ha iniziato ad andare più velocemente nella strada, sembrava corressero, mentre lui lo precede, il test, e si infila dentro la Pascoli. Non vede nessuno arrivare dal basso, da piazza Merani. È stato sentito come test anche l'avvocato Tartarini, che stava camminando, anche lei è stata sentita come test su insistenza della difesa in piazza Merani, descrive la stessa situazione, solo che poi la test Tartarini non è entrata dentro la Pascoli, quindi sotto questo profilo è migliore la visuale Jones. Anche, ripeto, sono conclusivi questi testi sul punto che i primi agenti sono arrivati dall'alto, appartenevano alla colonna moto. Poi ho elencato una serie impressionante di testi che hanno assistito all'arrivo delle forze dell'ordine, alcuni dalla scuola Pertini, perché dalla scuola Pertini molti hanno assistito o stando nel cortile o stando alla finestra all'arrivo delle forze dell'ordine, molti dalla scuola Pascoli. Tutti i testi descrivono l'arrivo come forza di polizia che arriva dall'alto e non dal basso. Non ho trovato neanche uno, direi senza tema, di smentita. Su uno di questi, e poi chiudo su questo argomento, ripeto, il quantitativo dei testi è veramente, io stesso non credevo di riuscire a arrivare a trovarne così tanti, perché letto il dubbio del tribunale, tutti questi testi parlano sempre di polizia. Il test più preciso sull'episodio aggressione a Kovel è il dottor Costantini, da una descrizione precisissima, tra le altre cose, oltre a essere italiano. Il dottor Costantini era un volontario medico che ha partecipato per prestare soccorso agli infortunati ai 2 giorni di manifestazioni, 3 giorni, e quindi si presume avesse una certa conoscenza delle divise. Da una descrizione molto precisa Costantini sugli agenti che attaccano Kovel come appartenenti al reparto mobile, facilmente distinguibile, caschi, divisa imbottita e manganelli. Dicevo, arrivo a concludere sul fatto. Io ho letto la memoria del collega Corini sul punto specifico, perché ero interessato a vedere cosa esprimeva, e Corini dice che il primo ad arrivare sul posto è stato il reparto dei carabinieri del tenente del GAIS, che il collega è sicuro, in questo gli do ragione, essere passato, cioè essere appartenuto alla colonna di Sarro. Corini in memoria dice: non si vedono i carabinieri dalle immagini scendere da Piazza Merani, tardivamente, ma certo, perché i primi che arrivano sono quelli della colonna di Sarro, dal basso. È un'interpretazione assolutamente insostenibile, ripeto, non tanto sul problema carabiniero e polizia, ma perché il punto fondamentale è che i primi agenti arrivano dall'alto, senza tema di smentita in fatto. La mia ricostruzione, devo dire, l'ho poi confrontata con le dichiarazioni degli imputati, con l'utilizzabilità che possono avere le dichiarazioni degli imputati, e è l'unica che è adeguata a quello che dicono gli imputati, che ci descrivono. Io ho riportato gli stralci della sentenza, perché sia il dottor Mortola, che il dottor Di Sarro, che il dottor Ferri appartengono alla prima colonna e hanno tutti descritto la stessa situazione. Mortola arriva in Piazza Merani, scesi dai mezzi con passo sostenuto, raggiungemmo il cancello della Diaz. Ricordo che nella fase di avvicinamento alla scuola il passo era sostenuto, ma non di corsa. Potevamo vedere a questo punto che al nostro sopraggiungere le persone al di fuori dell'edificio scappavano e, chiudendo dietro di sé il cancello, entrava all'interno della scuola. Di Sarro, sul punto del suo ritardo, a capo, a guida della colonna che passa dal basso. Ferri, facevo parte della colonna guidata da dottor Moltola, se non erro ha raggiunto l'obiettiva per prima, davanti a noi, abbiamo lasciato le autovetture a 200 metri dall'edificio, siamo andati a piedi, davanti a noi c'erano gli uomini del reparto mobile che andavano di corsa e così si sono avvicinati all'edificio. Quindi la ricostruzione dell'arrivo dall'alto dei primi agenti appartenenti al reparto mobile è l'unica adeguata. In sentenza vengono riportate in nota tre testimonianze di agenti: Capovani, Bassani, Pattanella, mi scusi, Vannozzi, che tutti e quattro in effetti dicono di essere arrivati quando erano già presenti i carabinieri. Però l'errore del tribunale è che sono agenti appartenenti alla Digos. Capovani era insieme all'assistente Garbati e altri protagonisti della vicenda, e questi agenti della Digos certo arrivano quando i carabinieri sono già presenti sul posto, ma il problema è che non sono gli agenti della Digos, non sono questi agenti della Digos che arrivano con una auto autonoma in coda alle colonne, tra quella Macedonia di polizia di cui ci parla Canterini. Non sono i primi ad arrivare, certo arrivano che i carabinieri sono già presenti, perché Cremonini arriva due minuti dopo il reparto mobile. Però la citazione del tribunale di questi testi è assolutamente a sproposito. Per finire sul punto, la rilevanza di questa ricostruzione. Il tribunale dice Covel, il tentato omicidio di Covel è oggetto di altro procedimento. Certo che è oggetto di altro procedimento. Procedimento contro ignoti che sta per essere archiviato. In una sentenza come questa, che ricostruisce gli eventi alla scuola Diaz a partire dal venerdì, la ricostruzione dell'episodio Covel, oggetto di altro procedimento solo perché non è stato possibile identificarne i singoli autori, non deve impedire l'accertamento del fatto. Lo dice il pubblico ministero nella sua memoria. L'episodio di Covel ha importanza centrale perché, dice il pubblico ministero, è modello comportamentale di quello che faranno gli agenti all'ingresso della scuola. E io aggiungo anche i funzionari, nel senso che Covel viene ridotto in fin di vita in mezzo alla strada, prima che ci sia stata la chiusura della porta, prima che ci siano stati i fantomatici lanci di oggetti, prima che ci sia stata la fantomatica resistenza all'interno. Covel non se ne può parlare, cioè i funzionari, non a caso, in tutti i loro interrogatori, Covel, che è a un metro dall'ingresso, letteralmente a un metro dall'ingresso del cancello, non viene menzionato da nessun funzionario. Gratteri lo vede, ma nessuno pensa di inserirlo in una relazione di servizio, come doveva essere doveroso, perché si trova una persona in fin di vita in mezzo alla strada. Un funzionario doveva dire: abbiamo trovato una persona in fin di vita in mezzo alla strada, non sappiamo chi sia stato, però l'abbiamo trovato. Chiaramente non si poteva fare, perché non si poteva dire: siamo arrivati alla Diaz, abbiamo incontrato uno davanti al cancello e l'abbiamo ridotto in coma e poi hanno fatto resistenza, perché chiunque si sarebbe messo tristemente a ridere, perché vi hanno chiuso il cancello in faccia e sì, però voi avete ridotto in fin di vita una persona. Quindi Kobe scompare completamente, e questo è molto importante. È anche molto importante perché alcune affermazioni del tribunale, affermazioni incidentali, che devo dire per le parti civili sono state abbastanza dolorose, quali la violenza non è stata sistematica all'interno della scuola. Il tribunale si è sentito di fare questa affermazione non necessitata, perché pur arrivando alla condanna dei responsabili dei reati di lesione fa questa affermazione, che oggettivamente mi sembra insostenibile. Io non prendo l'elenco dei certificati medici, perfino nel verbale di arresto sono indicati, ricoverato, cioè era un problema molto sentito anche dalla polizia. Ci saranno colleghi che parleranno delle lesioni subite dalle parti offese e soprattutto dalle modalità, nel senso che ci sono le persone che stanno in un corridoio che descrivono.
Può togliere il cappello, per favore.
Persone che descrivono la situazione nei corridoi, vedono arrivare la polizia, tutti i ragazzi che si sdraiano a terra, vedono i poliziotti che iniziano a picchiare i primi, vanno avanti e arrivano fino agli ultimi. Quindi dire che non c'è stata violenza sistematica è veramente azzardato. Certo, qualcuno è uscito dalla Diaz, diciamo così, sulle sue gambe. Ci sono persone che sono nascoste negli sgabuzzini e sono uscite in un secondo momento, qualcuno è uscito dai ponteggi, qualcuno ha avuto il fidanzato che gli ha fatto scudo e gli si è messo sopra per proteggerla dalle manganellate, come ci racconta la teste Doherty. Tutto questo per dire che l'episodio Covell è anche interessante, perché è la prima persona che incontrano e è forse il ferito più grave, quindi sulla sistematicità dà un indizio abbastanza importante, anche perché di Covell nessuno ha mai potuto dire che c'è stata resistenza. Ultima considerazione, sempre tra le considerazioni del tribunale, in qualche modo io ho trovato come parte civile un po' azzardate, il tribunale sempre incidentalmente qualifica come un comportamento di resistenza l'aver chiuso la porta. Era stata una delle tesi iniziali della polizia e anche, devo dire, probabilmente del pubblico ministero, che aveva chiesto, ahimè, la convalida anche la custodia cautelare per gli stranieri della Diaz. Non questo pubblico ministero, naturalmente. E io, al di là dell'interpretazione giurisprudenziale, il GIP ha archiviato dicendo è un comportamento che tecnicamente, quello di chiudere la porta, non costituisce resistenza, perché non ha la componente di violenza necessaria per configurare il reato. Altra giurisprudenza la pensa diversamente. Però arrivare a dire che la chiusura del portone della Diaz, che peraltro è stata una chiusura senza serratura, perché il cancello aveva un lucchetto ma il portone non aveva, quindi l'hanno chiuso e ha messo una panca, arrivare a dire che costituisce resistenza mi sembra azzardato. Sempre tornando a Covell, c'è la testimonianza del teste Coelle Benjamin. Coelle è nel cortile della Pertini, vede arrivare la polizia sempre dall'alto, infatti a me interessava perché vede arrivare la polizia dall'alto, e dice: non mi ricordo più concretamente con cosa fu barricata la porta, mi ricordo solo che fu tentato di non far entrare la polizia perché sembrava che siano, qui l'interprete, molto violenti. Come dargli torto, perché un attimo prima Covel viene ridotto in fin di vita, come saranno poi ridotti in stato analogo altre persone all'interno. Cioè arrivare a porsi il problema della resistenza, che peraltro è una cosa incidentale, nel senso che non viene approfondita, il problema della legittimità della chiusura del portone in questa situazione, secondo me denota una difficoltà a interpretare correttamente i fatti, perché i fatti nell'ordine cronologico sono, ripeto, Covel, Frieri, veramente ridotti chi male e chi malissimo, chiusura del portone, assolutamente legittimata. Secondo punto, scusatemi, c'era un'ultima, sempre nell'ambito, molto breve, delle considerazioni, diciamo così, preliminari e incidentali che fa il tribunale: chiusura del portone, resistenza, violenza non sistematica. C'è un altro punto sempre molto incidentale, nel senso che poi non ha uno sviluppo motivazionale più di tanto rilevante, ma che come parte civile mi ha abbastanza colpito, è stato quello che il tribunale dice: non si può escludere che all'interno della Diaz ci siano stati episodi di resistenza. Dopo aver sentito 93 testi di ogni estrazione, dopo aver acquisito i certificati medici delle parti offese, dopo aver sperimentato il rifiuto dei verbalizzanti, a legittimo rifiuto a sottoporsi all'esame, questo ci avrebbe consentito di chiarire molte cose, perché se gli ispettori del reparto mobile si fossero fatti esaminare, gli avremmo potuto chiedere queste resistenze attestate in cosa consistevano. Avendo come corpo di reato il tribunale sotto gli occhi un verbale di arresto in cui non si è riusciti ad attribuire una resistenza a una persona fisica, il tribunale esce fuori con questa frase: non si può escludere che ci siano stati episodi di resistenza, che vengono attestati dalle relazioni dei capi servizio e dai certificati medici delle forze dell'ordine. Cioè, riferirsi alle relazioni, alle dichiarazioni non rese in contraddittorio, perché sono state dichiarazioni spontanee, di imputati condannati per gravi episodi di lesioni e fornirgli un'attendibilità, mi sembra che sia completamente fuori dal metro di valutazione della prova che viene usata normalmente nei tribunali. Cioè, se io ho davanti una persona che condanno a alcuni anni di carcere perché ha commesso gravi reati contro la persona, non posso poi, se questo imputato non mi dà nessun elemento altro che la sua dichiarazione spontanea, dire che comunque può essere attendibile dove dice che c'è stata resistenza. Volevo arrivare al punto certificati medici, perché anche questo, io ero alla convalida delle attuali parti offese nel carcere di Vercelli e mi impressionarono molto sia la redazione degli atti, sia allegati agli atti c'erano i certificati medici degli appartenenti delle forze dell'ordine che dicevano di aver riportato lesioni dentro la scuola. Nella fretta della convalida davanti al GIP, la prima cosa che ho notato è che provenivano tutti dal medico, così è il timbro, medico principale della Polizia di Stato, sono stati redatti tutti dal medico della Polizia di Stato, che poverino, non per questo, per essere medico della Polizia di Stato deve fare dei falsi. Però in sentenza, dicendo che non si può escludere la resistenza, il tribunale sbaglia, dice attestati da strutture pubbliche. Ecco, discorso di struttura pubblica è ampio, nel senso che sicuramente non è una struttura privata, ma non è una struttura aperta al pubblico. Uno potrebbe pensare che fosse il pronto soccorso, che ha una sua valenza. No, questi certificati, già molto discutibili nei contenuti, non ci sono ematomi, dicono di aver affrontato gente che aveva picconi e mazze, sono tutte distorsioni, a parte poi quello che è emerso in dibattimento, la gente, il primo che mi viene in mente, uno dei repertati, Gabriele Ivo, dice: sono entrato, ho ricevuto un colpo, non escludo di aver preso una portata del portone principale in faccia. Altri due hanno avuto problemi a sollevare la barella tra i refertati. Comunque, quello che volevo specificare è che la struttura pubblica che viene identificata in sentenza è il medico provinciale, il medico principale della Polizia di Stato nell'ambito della cittadella cosiddetta delle forze dell'ordine che era stata costituita alla Fiera del Mare. E ricollegandomi a questo, perché dicevo un processo fatto di mille particolari e saltando, il punto è sempre certificati, ma saltando a un altro argomento che ha affrontato il collega Sabatini, io vi segnalo tra le telefonate che sono agli atti, sono le telefonate che sono transitate sul centralino della polizia e che sono rimaste quindi registrate, sono state tutte acquisite. Ce n'è una molto interessante, alle ore 03:05:22 del giorno 22 luglio, cioè siamo già nella nottata in cui si stanno, diciamo così, redigendo gli atti, i verbali. Canterini telefona al centralino e chiede che gli passino Mortola. Nel mentre rimangono tutte le frasi, Canterini dice ai suoi: dimmi, ci abbiamo l'infermeria di là, sta mandando i suoi uomini all'infermeria. Si sente Mortola, abbastanza curioso: oh, i ragazzi, le Molotov non lasciatemele qui, perché gliel'ha messe nell'ufficio le Molotov, e quindi lo dicono anche gli altri testi in questura, l'aveva messe, per custodirle bene, nell'ufficio di Mortola, quindi è rimasta registrata, ci sono le trascrizioni. È rimasta questa frase abbastanza buffa. Canterini, pronto, sono Canterini, Mortola, ciao. Allora, scusa se disturbo, ma va. Canterini, mi ha telefonato Gratteri. Mortola, Gratteri, sì, per avere altre, dice, ma sai, se qualcuno si è fatto male, eccetera, io adesso sto facendo fare dei referti. Quindi Canterini dice, mi ha telefonato Gratteri, per avere altre. Frase dubbia, le difese vi diranno che per avere altre non si sa. Se qualcuno si è fatto male, cioè Gratteri telefona Canterini per chiedergli se ci sono i referti medici. Mortola, sì, Canterini, dal nostro medico del corpo che sta qui alla cittadella, che è quello che poi firma. Mortola, sì, e domani mattina te li mando, chiaramente i referti, io mi permetto perché sono sempre le intercettazioni, sono, come si sa, questa è chiarissima. Sono circa sei, credo sei. E Gratteri aveva detto per avere altre. In effetti da sei diventano 13. Mortola, falli mandare direttamente su allo SCO. Canterini, alla squadra mobile SCO, sì, ok. Li avverti te allora, Canterini, a Mortola. Sì, glielo dico io, a Caldarozzi. Questa è la telefonata. Uno, chiaramente il mio collegamento è stato sul problema certificati. I certificati preoccupano perché tra le tante prove che vanno precostituite si cerca di dire la resistenza c'è stata e quindi i nostri agenti si sono fatti male. Ma la cosa molto rilevante, questo sono fuori dal mio tema, ma visto che non ve l'ha ricordato il collega Sabatini, è molto interessante che alle 3:55 di notte Gratteri telefona a Canterini per chiedergli i certificati medici e poi si dice, e Mortola dice mandali allo SCO a Caldarozzi, che è il vice di Gratteri, e poi si dice che i funzionari apicali non sono intervenuti direttamente nella gestione della situazione. Questa telefonata da sola, mi permetto di dire, vale la dimostrazione di quale fosse la partecipazione degli apicali. Stiamo parlando del terzo personaggio ai vertici della polizia italiana che si preoccupa di telefonare per farsi portare da Canterini certificati medici di agenti che hanno avuto 6 giorni di lesioni. Su questo problema io mi permetto di segnalarvi anche la testimonianza, e passo al secondo argomento, che è quello di Nucera. Scusate se... No, però sono molto consapevole delle esigenze della Corte. Però, secondo argomento è quello delle imputazioni a carico di Nucera e Panzieri. Il collegamento che volevo segnalare, un collegamento solideale, noi abbiamo pochissime testimonianze, com'è naturale, che si riferiscono alla redazione degli atti, perché nelle stanze chiuse della questura non sappiamo veramente cosa sia successo. Abbiamo questa telefonata che fortunatamente è rimasta, che è importante perché, ripeto, alle 4 di notte Gratteri vuole certificati, e abbiamo la testimonianza del teste del vicequestore Gallo. Il vicequestore Gallo viene sentito, è fisicamente chi scrive la notizia di reato insieme al collega Schettini. Gallo è un vicequestore, quindi è un grado abbastanza elevato, è aggregato, è Digos, e è aggregato per l'occasione del G8 alla Digos di Genova, mentre Schettini appartiene, diciamo, alla catena di comando, direbbe Sabatini, della squadra mobile. Tutte e due sono i redattori materiali, non i firmatari, i redattori materiali della notizia di reato. Arrivano in questura e Mortola dice a Gallo: mettiti lì e inizia a scrivere. L'esame di Gallo è stato in dibattimento uno dei più deludenti o comunque difficili, e ha tutta la mia comprensione, dice questo regallo, perché la domanda del pubblico ministero è: chi ti ha detto di scrivere dove sono state trovate le Molotov? Gallo ha due alternative: dire chi gliel'ha detto, e a questo punto creare una situazione di gravi problemi al suo superiore, oppure dire non mi ricordo. Scegliere la seconda strada, non mi scandalizzo, perché in una struttura come quella della polizia italiana in oggi nessuno è eroe. Il presidente del tribunale lo riprende varie volte, dice: ma se io avessi redatto un verbale di questa importanza me lo ricorderei. Gallo non se lo ricorda, si alza comunque senza essere indagato per falsa testimonianza, e è però molto prezioso. Evidentemente dal punto di vista psicologico tutta la sua testimonianza è concentrata su non dire chi gli ha detto di inserire una serie di frasi molto inopportune. Però invece è una fonte di informazione molto preziosa, ve la segnalo su vari punti. Gallo dice più volte che in questura, nella notte di redazione degli atti, avevano ben presente il problema dei feriti all'ospedale. Lo dice 2 o 3 volte. Questo è la prova del movente, diciamo così, anche se è una brutta parola. In questura erano tutti molto preoccupati di tutte quelle persone che erano finiti all'ospedale e che alcuni di loro si temeva, i poliziotti temevano, morissero, perché in astratto c'era anche questa possibilità. Questo è il movente, mentre il movente iniziale dell'operazione era quella di trovare prove a carico e di fare l'arresto. Dopo che iniziano a uscire le persone in barella, la preoccupazione è quella dei feriti. Ce lo dice Gallo, è molto comprensibile, perché In quella situazione la polizia pensava di essere messa pesantemente sotto accusa e di doversi giustificare, cosa come parzialmente è stato, da cui Sgalla, che la prima cosa che dice, Sgalla arriva davanti alla Diaz, il portavoce della polizia, non dice ci sono stati lanci di oggetti, non dice abbiamo trovato le molotov, dice c'erano le ferite pregresse, e questo è il punto che preoccupa, perché sono talmente tante le persone uscite in barella sotto le televisioni che i poliziotti sono preoccupati. Quindi il test Gallo lo dice in maniera molto efficace e sarà un test molto importante per la seconda parte della mia discussione, che sarà più breve, che è quella relativa a Nucera. Dunque, Nucera è l'agente che dice di aver ricevuto una coltellata, è mandato a giudizio insieme all'ispettore capo Panzieri, ritenendo false le dichiarazioni contenute nelle due relazioni di servizio, una fatta da Nucera e una fatta da Panzieri. Non vi parlerò delle perizie, ne ha già parlato l'accusa. La conclusione delle consulenze e delle perizie, io parlerò di perizie, ma consulenza dei RIS, è quella di cui già si è abbondantemente parlato, per cui sicuramente la versione data da Nucera nella relazione di servizio è incompatibile con i risultati della perizia. Quindi anche il Torre, perito del GIP, deve dire che è assolutamente incompatibile. Quindi la singola coltellata, l'episodio descritto da Nucera, non è compatibile. C'è poi divergenza tra RIS e Torre, ma io non entro nel tecnico, sulla seconda versione. Io devo dire che già, come così, nell'esperienza di tribunale, una persona, soprattutto un pubblico ufficiale, che cambia versione completamente, che si ricorda dopo che è emerso il problema, dopo che è indagato e dopo che è già uscita la perizia del RIS, che dice ah no, mi sono sbagliato, sono due le coltellate, cambia versione, mi induce già a sospettare profondamente. La conclusione del tribunale sul punto è stata questa. È vero che il Nucera in un primo tempo ha descritto l'aggressione con modalità diverse da quelle indicate successivamente e riconosciute dal perito, incompatibili con le tracce rinvenute sulla giacca e sul corpetto, ma è anche vero che tale prima versione venne da lui redatta assai sommariamente, nell'immediatezza del fatto, quando ancora poteva essere confuso per quanto accaduto e non del tutto consapevole della necessità di essere particolarmente preciso nella descrizione dei fatti, data anche la sua inesperienza in attività di polizia giudiziaria e di redazione atti. Questa è la motivazione. È incompatibile, ma Nucera può non essersi reso conto della importanza di essere preciso. Io sono andato, anche qui chiaramente così funziona il giudizio d'appello, sono andato a controllare gli elementi a sostegno o invece che potessero mettere in dubbio la ricostruzione del tribunale, e devo dire che li ho trovati nella testimonianza di Gallo molto al di là di quelli che potevo sperare di trovare, perché Gallo è molto preciso. Gallo, ripeto, vicequestore, quindi si presuppone una laurea, si presuppone vicequestore Digos, quindi un ruolo, non appartiene a un reparto mobile, è la persona a cui Mortola dice fai la notizia di reato, ma è anche la persona alla quale viene assegnato Nucera, cioè Nucera arriva in questura, sono tutti molto interessati dal fatto che lui ha preso questa coltellata, perché dovendosi giustamente mettere in evidenza tutti gli elementi a favore della polizia per giustificare questa reazione così importante e giustificare tutti quei feriti che preoccupavano, Nucera che dice ho preso una coltellata nell'ottica della polizia è un fatto molto interessante. Infatti lo prendono fisicamente e lo assegnano a Gallo. Gallo ha a disposizione una stanzetta insonorizzata, ce lo dice lui, mi ha incuriosito questa cosa, perché si parla tanto di confusione nel corso del suo interrogato, dice dietro una stanzetta insonorizzata, non so cosa voglia dire, ma presumo che sia un posto abbastanza tranquillo. Gallo su Nucera parla abbondantemente, tutto quello che si è tenuto dentro sui superiori ce lo dice, ci torna 4 volte, gli danno Nucera e con l'incarico di aiutarlo a stendere questa relazione di servizio, che il tribunale dice sommaria con Nucera inconsapevole della necessità. Gallo dice: mi riferivo a una situazione di una gravità estrema, la coltellata Nucera, e quindi gli ho detto: guarda, è un aspetto fondamentale, determinante, per capire anche il tipo di reazione che c'è stato lì dentro. Cioè, gli dice subito, è una situazione di gravità estrema, lo dice anche un'altra volta, era l'episodio, la coltellata Nucera, l'episodio più grave che è successo dentro la Diaz. Povero Gallo ha ragione, se ci fosse stato veramente. Determinante per capire il tipo di reazione, cioè coltellata, quindi gli agenti reagiscono. Ecco perché gli dissi, qui devi scrivere tutto, come sono andati, nei minimi particolari, quando sei entrato, chi c'era, chi non c'era, anche per dire c'erano molte persone, chi ti ha aiutato. Quindi questa è la prima pagina 19 della trascrizione. Pubblico ministero gli chiede successivamente: lei ha dato indicazione sulle modalità di stendere questa annotazione all'assistente Nucera? Diciamo che gli ho detto, devi essere chiaro nei minimi particolari, perché naturalmente, essendo un giovane operatore di polizia abituato all'ordine pubblico, non aveva dimestichezza con l'attività di polizia giudiziaria. Io gli consigliai di essere chiaro fino al punto di scrivere anche dettagli che a lui potevano parere insignificanti, cioè quando è entrato, con che mano l'ha colpito, cioè adesso non gli ho detto queste parole esatte, gli ho detto, guarda, è importante che tu scriva tutto quello che è successo dalla luce, l'intensità della luce, in quanti eravati, chi c'era dietro di te, che può confermare tutto questo. Mi ricordo che nella circostanza ci fosse anche il suo caposquadra, perché anche Panzieri è presente alla redazione della relazione di servizio Nucera Gallo. Ancora dopo. Pubblico ministero, quindi lei dà indicazioni di modalità di stesura e si raccomanda che sia la più dettagliata possibile anche sui particolari della dinamica? Risposta, di essere molto chiaro, perché naturalmente per l'esperienza che ho di polizia, se Nucera avesse operato su una volante avrebbe avuto una certa impronta, e quindi, diciamo, non era sulle volanti. Ancora. Poi io vado materialmente vicino a Nucera e gli dico, devi scrivere, prima mi faccio raccontare le cose, eccetera, e poi gli dico, bene, adesso bisogna scrivere. Mi sembra che in quella circostanza ci fosse anche un altro collega, mi è venuto in mente solo adesso, successivamente poi dirà che era Panzieri. Dice, l'ispettore Panzieri, se era quello che era a fianco a Nucera quella notte, era lì, c'era un altro insieme a Nucera. Quindi, la testimonianza di Gallo, scusate, ve l'ho letta nei passaggi fondamentali integralmente, è in contrasto insanabile con quello che dice il tribunale in motivazione, perché dice Nucera non era probabilmente consapevole della necessità di essere preciso, cioè Nucera aveva vicino un, diciamo così, un professionista della polizia giudiziaria che lo porta veramente passo passo dicendogli tutto questo. E lo aiuta anche, perché dice adesso bisogna scrivere, non è che Nucera venga mandato in una stanzetta da solo. Cioè il vicequestore gli spiega la necessità di essere preciso perfino con l'intensità della luce, cioè sono le sue parole, e quindi si mettono a scrivere. Dire che questa prima relazione di servizio è in contrasto con quello che dice dopo, e non è attendibile la prima, ma è attendibile la seconda versione di Nucera, aggiustata dopo che è emerso il problema, è veramente di una generosità sconcertante, perché, ripeto, Teste Gallo dice tutt'altro, non possiamo certo pensare che abbia dei motivi particolari per incastrare Nucera, non se ne accorge neanche, cioè Gallo non ha in mente, racconta semplicemente la sua attività di quella serata. Uguali contrasti io devo segnalare sulla posizione Panzieri, nel senso che Panzieri fa una relazione di servizio dove dice molto
chiaramente.
Tutto il racconto. Al secondo piano di questo edificio, insieme alla gente scelta Nucera ed altri, facevamo irruzioni in una stanza buia sfondando la relativa porta. Nell'occasione l'agente scelto Nucera fronteggiava una persona munita di un oggetto, questo la sera stessa lo scrive, con il quale ingaggiava una colluttazione. A seguito dell'intervento dell'altro personale, il soggetto in questione veniva accompagnato nel punto di raccolta. Panzieri, chiaramente non potendo ritrattare l'annotazione, quando viene poi indagato, si guarda bene dal confermare le dichiarazioni successive, era stato sentito poi come testimone, e la prima cosa che fa legittimamente a interrogatorio non le conferma, parte diciamo così da zero, e scusatemi, Panzieri dice io e Nucera abbiamo dato un calcio alla porta, aprendo siamo entrati nella stanza, ricordo di aver visto che si è fatta avanti un'ombra puntando un braccio, l'oggetto scompare, ricordo una specie di pugno, un'ombra che non saprei descrivere, oltre a ciò non so riferire direttamente perché sono rimasto sulla soglia della porta e mi sono allontanato lasciando i colleghi non ritenendo necessaria la mia presenza. Cioè quello che doveva essere entrato nella stanza e aver aiutato Nucera nell'operazione se ne va prima che Nucera abbia immobilizzato l'aggressore. Anche questo è sorprendente, perché capisco la solidarietà tra colleghi, io penso che uno si fermi per capire come va a finire, invece nell'interrogatorio dice che se ne va. Contrasto forte anche tra relazione di servizio, annotazione di Panzieri, che è un ispettore capo, ce lo dice, istruttore presso la scuola allievi, quindi ha un tipo di competenza sicuramente diversa rispetto a Nucera. Alcune altre considerazioni, diciamo andando in discesa su dal punto più importante della motivazione a altri due punti che però devo notare. Il tribunale ragiona poi, dice, a parte tutto, ma che motivo avevano Nucera e Panzieri per inventarsi questa storia? E bisognerebbe comunque pensare, descrivendo la dinamica, che Nucera avesse a disposizione un coltello già prima. Sul motivo, è una domanda quella che si fa al tribunale, che trovo sconcertante, perché l'episodio di Nucera viene scollegato completamente dalla scuola Diaz, cioè sembra che sia successo in un altro posto. Se si vanno invece a leggere, Nucera è pacificamente, lo dice lui stesso, lo dice Panzieri, sono al secondo piano. Se si prendono le dichiarazioni testimoniali delle parti offese che stanno al secondo piano, di cui io ne segnalo solo tre, ma la parte civile ha prodotto un DVD dove c'è anche una rappresentazione grafica abbastanza interessante con i riferimenti interattivi, quindi si clicca sul numerino, vengono fuori tutte le dichiarazioni testimoniali. Ecco, le persone che sono al secondo piano descrivono, perdonatemi l'espressione, le solite scene di macelleria messicana che ci descrive Fournier, cioè le solite. I miei testi di riferimento che ho scelto per un motivo che dirò dopo sono Nicolan Doherty, Galloway e Pollock. Tralascio i particolari, un macello, veramente molto sgradevoli, veramente molto sgradevoli. Dire che Nucera non aveva nessun motivo, che motivo potrebbe avere Nucera? Nucera era uno degli uomini che è entrato, perché Panzieri è uno per sua missione che entra per primo, tra i primi, dentro la scuola. Se si va a leggere quello che dicono le parti offese che stanno in faccia all'entrata, sono i primi a essere ridotti veramente male. Panzieri dice che sale subito su. Se si va a vedere cosa fanno i primi agenti che arrivano al secondo piano, leggendo le parti offese, fanno quello che si sa, cioè che è veramente difficile a volte di anche a riferirsi. testimonianza Pollock, i primi che spuntano avevano le ginocchia imbottite, anche i gomiti erano imbottiti, sì, avevano guanti neri, stivali e un casco. Cioè, è chiaramente è il reparto mobile che arriva al secondo piano e fa il suo bruttissimo lavoro. Quindi, che interesse aveva Nucera a inventarsi una storia del genere? Aveva l'interesse di una persona che è consapevole di aver fatto insieme ai propri compagni una macelleria messicana, come dice questa brutta espressione che usa Fournier, pensa di avere dei problemi, pensa di avere dei problemi perché un poliziotto forse ha un barlume di rispetto della legge, dice qui abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e magari qualcuno ce ne chiederà conto. Mi sembra un movente, io non dico che sia provato, però mi sembra che un minimo di movente in questa situazione ci possa essere. Ho creato una situazione di grave illecito che mi potrà mettere nei problemi. Gli appartenenti al reparto mobile sono stati tutti, se non sbaglio, sono stati tutti indagati. Poi la procura, quindi Nucera era indagato quando si è fatto, adesso non vorrei dire, perché poi c'è stato un provvedimento di archiviazione perché la procura ha deciso, per una serie di questioni, che non è certo la prova della non responsabilità, semplicemente ha mandato a giudizio i capisquadra, perché mandare a processo 70 appartenenti, quanti erano, del reparto mobile, e sarebbe stato impegnativo sotto i vari profili, ma non vuol dire che non fossero responsabili, anzi nella ricostruzione dei fatti sono tutti responsabili insieme ai loro capisquadra, su questo non se ne esce. Quindi il discorso del movente di Nucera e Panziere, il tribunale dice Panzieri, che peraltro era solo aggregato al settimo nucleo. E allora cosa vuol dire che era solo aggregato? Panzieri era al secondo piano e gli avrebbero chiesto, probabilmente la giustizia poteva pensare, Panzieri, che qualcuno gliene avrebbe chiesto conto del loro operato. Quindi il problema del movente mi sembra facilmente risolvibile, devo dire che non era neanche da affrontare. Ultimo problema, veramente marginale, che però è interessante, dice Nucera doveva anche avere a disposizione un coltello. I poliziotti non hanno in dotazione i coltelli. Però c'è un particolare che il tribunale deve conoscere, che invece non conosce, non è conclusivo, però secondo me dal punto di vista tecnico è un indizio. Al secondo piano ci sono tre testi, che sono Galloway, Pollock e Ann-Nicole Doherty. Ripeto, secondo piano Nucera, la Diaz non è sconfinata, cioè come tutte le scuole un corridoio sul quale si aprono le varie aule, tra cui quella di Nucera. Non parlano di Nucera questi testi, quindi non sono finalizzati, proprio non sanno neanche che esista questo problema, non sanno che la situazione si è svolta al secondo piano, che niente. Ho visto un poliziotto con un coltello in mano, ha preso una delle altre persone, gli ha preso i capelli e gli ha tagliato un pezzo di capelli con il coltello, come una ciocca di capelli. Poi il poliziotto con il coltello, questa è Ann-Nicole Doherty, è venuto da me, mi ha preso i capelli, ho tirato via la testa, ho girato la testa e credo che abbia preso una ciocca dei miei capelli. Galloway, erano tutti vicini, ero al secondo piano, descrizione, botte, eccetera, alcune persone di fronte a me ho sentito che chiedevano ai poliziotti di smettere, hanno tagliato con un movimento tipo una sega tre pezzi dei miei capelli da dietro. Li hanno tagliato questi tre pezzi uno per volta, e l'ultimo pezzo io ho cercato di nasconderlo sotto la camicia, però lo hanno visto, lo hanno tirato fuori e hanno tagliato anche quello. Pollock, che è sempre vicino, anche altra gente fu abbastanza maltrattata, e un individuo che giaceva vicino a me, gli furono tagliati i capelli con un coltello e il poliziotto si è messo questi capelli nella sua tasca. Quindi abbiamo tre testi sullo stesso piano di Nucera che descrivono un poliziotto con un coltello in mano. È molto interessante perché potrà non essere conclusivo, è chiaro, non è Nucera, però abbiamo questo elemento forte che secondo me doveva impedire al tribunale di buttare lì quella frase disgraziata, e bisognava pensare che non c'era, avesse un coltello in mano, perché c'era la dimostrazione che proprio a quel piano lì, strano caso, c'era un poliziotto con un coltello, al di là del fatto che tagliava i capelli alle persone, poi ce lo riferisce un quarto teste, mirra sulle scale, tra primo e secondo piano gliel'hanno tagliati anche lui, e apre questo squarci sui comportamenti, ma che extra giuridici, perché c'era evidentemente bisogno del trofeo, ma c'è la prova che proprio a quel piano c'era un poliziotto con coltello, non è arma in dotazione, chiaramente non è arma in dotazione. Tutto questo per dire che la frase sulla disponibilità del coltello è abbastanza ingiustificata, perché il collegamento poteva essere facilmente fatto, ripeto, il piano è lo stesso. Ultime considerazioni sul discorso Nucera, cioè cosa succede subito dopo? Nucera scende, tutti i suoi colleghi che sono stati sentiti, due o tre, ci tengono a dire, appariva molto scosso. Se leggiamo l'episodio come lo viene descritto da Nucera, non si accorge neanche inizialmente di essere stato possibile vittima di accoltellamento, presenta il colpo, poi se ne accorge un attimo dopo, non ha dolori fisici, non è Covel che viene ridotto in fin di vita, sta benissimo, l'essere scosso può essere giustificato. Comunque Nucera raccoglie il coltello, scende in cortile. Qui abbiamo la testimonianza di Canterini, dice: sì, ho sentito il mio agente che diceva sono stato accoltellato, e l'ho subito portato da alcuni funzionari in giacca e cravatta, che erano chiaramente interessati a questo racconto. Luperi dirà di essere stato lui il funzionario che ha raccolto nell'immediatezza, nel cortile, la testimonianza di Nucera. Il fatto che a me sembra veramente interessante, direi clamoroso, a sostegno della tesi che l'accoltellamento non c'è stato e che non ci credeva nessuno, anche questo è importante, è che non si fa nessun tentativo nell'immediatezza o successivamente, nella calma delle indagini successive, per identificare l'aggressore, l'aggressore che è stato subito fermato da Nucera e affidato a altri sconosciuti poliziotti che mai chiaramente sono stati identificati in corridoio. Nel corridoio c'era la luce, dentro la stanza no, che lo portano giù. Poi questa persona si confonde tra la folla. Non si fa un tentativo di riconoscimento personale sul posto. Tra le altre cose, questo accoltellatore doveva essere uno dei pochi alla Diaz a non aver subito lesioni, perché non lo picchiano. Quindi si toglievano quelli in barella, si toglievano le persone di sesso femminile, si riduceva già il campo. Non si fa nessun tentativo di riconoscimento fotografico né di riconoscimento sul posto. Ho segnalato che viene subito affidato a Luperi, nel senso, l'eccellenza degli investigatori, hanno subito, cioè non c'è il reparto mobile che non sa come muoversi, c'è Luperi, non ci provano neanche a farglielo riconoscere. Seconda cosa che secondo me è veramente grottesca, Nucera raccoglie questo coltello, ce l'aveva tagliato, c'è la foto, un coltello marca Smith & Wesson, noto produttore di armi da fuoco, in vendita nelle armerie, il coltello. Lo raccoglie, è un coltello molto appuntito, a serramanico, direi finalizzato, all'offesa della persona, perché in sequestro vedete foto di coltelli svizzeri, di Opinel, roba da campeggio, invece questo è un coltello, diciamo così, abbastanza cattivo. Nessuno fa il tentativo di, lo dice anche il pubblico ministero nella sua memoria, di prendere le impronte digitali eventualmente residuate sul coltello. Versione ufficiale, cioè sì, è stato manipolato. A parte che io ho controllato, lo dicono i testimoni, ho controllato tutte le immagini del nucleo antisommossa che entra dentro la scuola, hanno tutti i guanti, perché hanno dei guanti in dotazione che fanno parte della divisa, non sono i soliti guanti sottili della polizia, hanno parte della divisa dei guanti che servono a proteggere, insieme a tutto l'altro, imbottitura, anche la mano, si vedono benissimo che hanno tutti i guanti, quindi molto quasi sicuro nel momento, non lo possiamo sapere con certezza, è probabile che avesse i guanti in dotazione, e comunque un coltello a seramanico sicuramente non l'avrà preso per la punta affilata, ma l'avrà preso per il manico. Qualche impronta si poteva anche cercare. C'era stato un tentato, come dice Gallo, c'era stato il tentato omicidio, era il fatto più grave successo alla Diaz. Non si hanno pacificamente le impronte di tutti i soggetti arrestati, si poteva fare un tentativo banalissimo di cercare un residuo manipolato o meno. Le impronte digitali possono rimanere, potevano rimanere i 12 frammenti necessari, non si fa neanche un tentativo. È una cosa, secondo me, assolutamente rilevante per dimostrare insieme a tutti gli altri elementi che questo accoltellamento non c'è stato, non solo non c'è stato, ma non ci credeva nessuno, perché un atto di polizia giudiziaria come quello di prendere le impronte è talmente banale che doveva venire in mente e a chiunque. Della telefonata di Canterini io ho parlato e concludo a questo punto. Scusatemi, l'ultima precisazione, anche qua salto veramente da un argomento all'altro, ma sempre il test Gallo dà un'indicazione su un altro punto che è molto interessante, e cioè è stata invocata da molti verbalizzanti l'esistenza di una prassi di polizia per cui i verbali vengono firmati, permettetemi l'espressione, un po' a caso. Gava che è da una parte e firma un verbale a cui non ha preso parte, tanti che sottoscrivono e dicono: ah, ma noi abbiamo sottoscritto per motivi vari. E si fa riferimento a una non meglio provata e sconosciuta nelle aule di giustizia, perché quando c'è un test di polizia giudiziaria gli chiediamo: ma lei ha... sì, la risposta è sempre sì, ma mai sentito un test che dica no, non ho visto quello che ho firmato? Il problema nasce solamente quando si accerta che quello che viene sottoscritto non è vero. Allora arriva la prassi. Comunque, per avere una prova di questa prassi, che non è provata dalla difesa, ma invece c'è la prova contraria nelle indicazioni di Gallo. Parla di Nocera. Nocera ce l'avevamo lì e gli dico: devi essere preciso a fare la relazione per quanto riguarda l'arresto. E quindi, quando definisco arresto, è notorio che l'operatore che proceda all'arresto è quello che dà conto di quello che è accaduto, perché è lui che procede all'arresto, non è che redige il verbale di arresto chi sta in questura. Al massimo chi sta in questura può fare una collazione di atti e di allegarli a un'informativa. Questa è la prima, perché Gallo si è trovato per i verbali principali notizia di reato nella scomoda posizione di chi sarebbe stato incaricato di metterli assieme senza aver partecipato. Quindi questa è la prima annotazione: è notorio che chi fa l'arresto è quello che scrive il verbale. Successivamente va molto più a fondo, pagina 93, parla dell'intervento di Di Sarro. Gallo si riferisce poi a Di Sarro quando, finito di fare questo lavoro di composizione atti, gli chiede: guarda un po' se vanno bene, perché tu, Di Sarro, c'eri. Mi sembra che Di Sarro avesse più elementi conoscitivi. Mi sembra che dovesse essere uno di quelli che firmava pure il verbale di arresto. Quindi, ergo, dice lui, se firmi il verbale di arresto, cosa che io non avrei mai fatto perché non avevo mai partecipato, dico, questa è la persona che... Dico, qual è la persona che firma un verbale di arresto senza partecipare? Questo a pagina 93. Quindi la prassi di polizia non esiste, cioè ce la va ben chiara, dice questo regalo, che per firmare un verbale di arresto, e qui concludo, pagina 94, gliel'ho già detto, si riferisce al pubblico ministero. Se ha pratica con l'attività di polizia giudiziaria, sa che se uno firma un verbale è perché può inserire in quel verbale qualcosa che ha percepito direttamente. Ergo, se firma il verbale di arresto, qualcosa in più di me la sa. Non so se sono stato chiaro. Questo era semplicemente, perché sono molto affezionato al test Gallo, che ha fatto una prestazione non particolarmente, cioè molto sofferta, che però è fonte informativa. nonostante la scomoda posizione in cui si è trovato, dà una serie di informazioni. Concludo veramente questa volta, perché ho un ultimo ricordo. Il procuratore generale ha parlato della difficoltà in cui si sono trovati i funzionari di polizia a rendere dichiarazioni in un clima per loro molto, molto pesante. Può essere banale dirlo, la polizia è una struttura gerarchica e quindi chi si trova a dare informazioni che possono mettere nei guai un superiore ci deve pensare due volte, ma questa è un'affermazione astratta e questa è una curiosità che ho trovato leggendo la memoria dell'avvocato Corini. Io ricordo molto bene Guaglione che, volente o nolente, è stato il test principale di questo processo, perché se fosse arrivato in udienza e avesse detto no, mi sono sbagliato, metà processo se ne andava. Il pubblico ministero all'inizio della sua testimonianza gli chiede: ma lei ha ricevuto pressioni? E lui dice: no, pressioni no, perché l'amministrazione non è mai matrigna, è una persona molto all'antica, anche nel modo di parlare, e va avanti su queste domande. Il pubblico ministero a un certo punto dice, Guaglione, pressioni no, ma discriminazioni sì, negli incarichi, eccetera. E dice, sì, nei rapporti coi vari questori che si sono succeduti a Bari. Era un'affermazione che io sono rimasto, cioè così, una cosa che ricordavo, perché Guaglione era da sempre in servizio a Bari, infatti viene interrogato a Bari. Nella memoria dell'avvocato Corini leggo, tra le benemerenze tutte sacrosante di Gratteri, che dal 2007, se non mi sbaglio, comunque anteriormente alla testimonianza, il questore di Bari fu Gratteri. Ecco, questa è un'amministrazione da 2005, scusatemi. Questa è un'amministrazione di polizia in cui succede anche questo, in cui il principale test, perché è il principale test del procedimento, finisce curiosamente alle dipendenze dell'imputato più alto in grado. Quindi quando il procuratore generale ci dice che i testi e i dichiaranti, gli imputati, hanno avuto difficoltà, non sono solo espressioni astratte. Cioè, noi pensiamo quale deve essere stata la situazione di Guaglione alle dipendenze del principale imputato, quali riflessi può avere, infatti lo dice, sono stato discriminato, quali riflessi può avere sulla carriera, perché la polizia non è la magistratura, purtroppo, nel senso che gli avanzamenti di carriera dipendono dal giudizio di un superiore. Si è trovato come superiore Gratteri, questo l'ho preso dalla memoria dell'avvocato Corini. Deposito conclusioni scritte, mi premurerò poi di farle avere, come ha già suggerito l'avvocato Sabattini, e passeggi in forma digitale ai colleghi, con nota spese da integrare poi alla conclusione del grado.